Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa, fermati qui all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosci anche tu.
Ah, e allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo.
La maledizione delle svapo usa e getta, una fregatura probabilmente sottovalutata da molti.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega e racconta qualcosa in modo facile. E oggi volevo tornare sulla questione dello svapo. Qualche tempo fa, più di un anno fa sicuramente, avevo parlato della più o meno sana abitudine di svapare. Più o meno sana nel senso che è considerata ormai in modo abbastanza universale molto meno dannosa delle sigarette tradizionali. E per quanto siano un metodo per assumere nicotina piuttosto recente, soprattutto rispetto alle sigarette, alla pipa e a tutti gli altri modi tradizionali di fumare, in realtà la tecnologia dello svapo esiste da sufficiente tempo da poter iniziare a tirare le somme. Il problema è che non è facile, non perché non ci siano i dati, ma perché il mondo dello svapo è estremamente vario, nel senso che è regolamentato in modo estremamente diverso in tutto il mondo e a volte è semplicemente molto poco regolato, punto e basta, ok? Per esempio, un po' di tempo fa sulle news americane c'era stato un po' un boom del parlare male dello svapo, perché avevano fatto giustamente notizia i casi di alcuni teenager che erano addirittura morti per una reazione allo svapo. Il problema è che si trattava in realtà di sigarette illegali che contenevano THC, cioè il principio attivo della marijuana, e non nicotina, o almeno non solamente nicotina, ma appunto erano soprattutto illegali, quindi non regolamentati e quindi con dentro un sacco di schifezze. E per inciso non erano morti per l'assunzione di THC di per sé, erano morti per l'intossicazione di una serie di additivi a caso contenuti nel liquido delle sigarette elettroniche. È il motivo per cui in Italia, ad esempio, non si è mai sentito parlare di una morte legata all'uso o all'abuso di svapo. Ma questo non vuol dire, o quantomeno non garantisce di per sé, che svapare non sia dannoso per la salute. Sicuramente, ripeto, lo è meno delle sigarette tradizionali, ma lungi da me il consigliare di svapare a chi non fuma, per esempio. È ovvio. Ed è probabilmente, anzi è proprio quella la ragione per cui ancora oggi lo svapo è considerato illegale per tutti i minori di 18 anni. Perché comunque rimane una scelta di merda. La nicotina è un principio attivo che crea una grandissima dipendenza in tempo zero, e quella dello svapo è uguale identica alla nicotina che c'è nelle sigarette. La assumiamo in un modo che sembra essere a tutti gli effetti meno dannoso, quindi non attraverso la combustione né il riscaldamento del tabacco, che non ha grandi differenze in realtà, che se ne dica. Più il fatto abbastanza di buon senso che i nostri polmoni sono oggettivamente fatti per inalare aria e nient'altro, al massimo un po' di umidità se abiti in Valpadana, ma non un vapore addizionato di nicotina e di una serie di aromi. E questo è evidente. E la questione degli aromi è un altro punto, nel senso che in Italia tutto sommato la questione dello svapo è molto molto normato, ma altrove nel mondo no, soprattutto in Oriente, ed esiste la possibilità di comprare sul web, ovviamente, una marea di roba che viene da fuori. E così spesso accade, soprattutto per l'ultima grande maledizione, ovvero lo svapo usa e getta, la peggiore delle cazzate che ci si poteva inventare, perché presentano una serie di fregature. La prima è, appunto, la normazione, cioè ovviamente le sigarette elettroniche usa e getta sono regolamentate in Italia e anche loro non potrebbero essere acquistate dai minorenni, ma comprarli in internet è un attimo e sono anche estremamente economiche rispetto a una sigaretta elettronica normale. Non che costino una sassata, voglio dire, però comunque una sigaretta elettronica usa e getta te la porti a casa con pochi euro. E se la compri in internet, appunto, sono tutte sicurissime? No, al contrario, è uscito un articolo di Altro Consumo in cui su 15 sigarette acquistate online, 10 erano completamente illegali, prive del bollo del monopolio e quindi che avevano completamente balzato qualunque tipo di analisi e controllo. Per cui che cosa c'è dentro? Boh, chi lo sa, non è dato saperlo, non sappiamo che additivi ci sono negli aromi, sappiamo che esistono una serie di additivi utilizzati per
appunto insaporire lo svapo, che sono dannosi, da cancerogeni a infiammatori a eccetera. E se non sai cosa c'è dentro, come fai a escludere che ci siano? Anzi, è probabile che ci siano, perché ovviamente costano meno, costa di più produrle in modo sicuro. Stessa cosa vale per le resistenze. La resistenza è la parte di metallo che si riscalda, appunto, perché ci passa attraverso una carica elettrica, e non tutte le resistenze sono prive di pericoli e rischi, perché alcune rilasciano una serie di metalli pesanti che fanno molto male al nostro organismo. Questo non vuol dire che le sigarette elettroniche usa e getta che trovate dal tabaccaio provengano dal mercato nero del deep web. No, cioè, se hanno il bollo sono quelle, appunto, che hanno passato un test. Il problema è quando le acquisti online e non ci fai attenzione, oppure non te ne frega una mazza di farci attenzione. Ma il problema dei controlli non riguarda solamente gli additivi o le sostanze dannose che potrebbero esserci, diciamo, segrete o non note. Riguarda anche la quantità di nicotina, nel senso che nei liquidi normali da svapo, quelli che si trovano nei negozi da svapo, quelli che hanno il cartello fuori del monopolio, insomma, la quantità di nicotina è limitata, ovviamente. Ma nelle sigarette elettroniche usa e getta che si trovano online puoi trovare di tutto, anche una concentrazione del 5% di nicotina, una botta allucinante. E siccome la batteria delle sigarette elettroniche usa e getta non dura poi tanto e non è ricaricabile, i liquidi delle sigarette elettroniche usa e getta funzionano in modo diverso, perché in pochi tiri ti devono dare, appunto, la botta di nicotina. E quindi la nicotina non è sciolta nella base, come si chiama generalmente quella che serve per comporre il liquido della sigaretta elettronica, ma sono sali di nicotina che raggiungono il cervello scavalcando in scioltezza la barriera ematoencefalica, cioè, in parole povere, entrandoti dritte nel cervello nel giro di pochi minuti. Ha delle concentrazioni pazzesche e, tra l'altro, altro dettaglio, i liquidi da svapo normali, classici, danno una botta in gola che può essere piacevole se sei abituato alle sigarette, ma che comunque in qualche modo ti dà la percezione del fatto che stai inalando qualcosa di genericamente forte. I sali di nicotina no, entrano e non te ne accorgi neanche, per cui un pubblico giovanissimo, perché di solito le usa e getta non le prendono i grandi, di solito ovviamente, si ritrova a bombarsi con delle quantità di nicotina da cavallo. Se non fumavano prima sviluppano una dipendenza in 2 secondi, con dei danni oggettivi all'organismo. Cioè, la nicotina fa male. Siamo più abituati a pensare ai danni del fumo semplicemente perché l'essere umano ha inventato un modo ancora più stronzo di assumere nicotina, da far impallidire i danni della nicotina pura con, appunto, i danni del inalare del fumo da combustione. Una roba completamente contro natura, e lo dico da ex fumatore, eh? E poi arriva l'ultimo dei problemi, che ahimè non ci vuole molto a capire, perché basta andare in giro per la città e la prova è lampante: il fatto che usa e getta presuppone, appunto, il fatto che vengano buttate via, ma sono a tutti gli effetti dei rifiuti elettronici che andrebbero trattati come piccoli elettrodomestici da smaltire, cioè portati in piattaforma ecologica. E quanti lo fanno? Probabilmente tipo nessuno. Vuol dire che finiscono nel secco, cioè nell'indifferenziata, e quella roba è un danno totale, perché contengono plastica, metallo, metalli pesanti. E come tutte le batterie, se non smaltite correttamente, e una sigaretta elettronica per definizione ha dentro una batteria, estremamente dannoso per l'ambiente, estremamente inquinante. Inoltre, nessuno quasi sembra essere a conoscenza del fatto che i RAE, cioè i rifiuti elettronici, appunto, giovano, beneficiano di un meccanismo piuttosto comodo, cioè che quando compri un apparecchio nuovo, il negoziante è tenuto ad accettare il tuo apparecchio vecchio e smaltirlo lui. E questa cosa, a tutti gli effetti, si applicherebbe anche alla sigaretta elettroniche. Il problema è che i tabaccai spesso non lo sanno o non sono attrezzati per poterlo fare, ma con ogni probabilità alla maggior parte dei consumatori non gliene frega una minchia di tenersi la sigaretta elettronica ormai esausta da portare al tabaccaio per riprendere una nuova. È molto più facile buttarla in un bidone, è ancora più facile, ahimè, buttarla per terra. Ma chi lo farà mai? Oh, lo fanno, si vede. I danni ambientali che creano le sigarette elettroniche usa e getta sono il motivo per cui moltissimi paesi europei e non solo stanno pensando di bannarle completamente entro pochi anni, che non è una cattiva idea, secondo me, se posso. Ma finché si trovano ovunque, l'unica roba che si può fare è, prendere tutti quelli che le usano e convincerli forte, forte, forte a portarle nelle piattaforme ecologiche una volta che hanno finito, e crederci tantissimo che le porteranno. Commenta la puntata, ti rispondo su Instagram. Ci sentiamo domani con Cose Molto Umane.